Quello che vorrei mettere in chiaro, cominciare a mettere in chiaro, poi magari ci torniamo anche sopra, è che sembrano culture alternative, perché noi abbiamo la cultura dominante, che come abbiamo detto è di fatto la cultura moderna, razionalistica, strumentale, eccetera, economicistica, che da quando si è affermata sta tentando di vendersi come l'unica cultura esistente. Però non è vero, quello è il punto. Anche nella nostra stessa cultura occidentale, che diciamo non è che abbia brillato finora, soprattutto in questi ultimi tempi per variegatura, noi siamo comunque molto più ricchi di stimoli, abbiamo una serie di autori, una serie di correnti, una serie di prospettive che sono estremamente significative e vanno assolutamente nella direzione che io sto tratteggiando. Come al solito credo che sia opportuno un disclaimer, nel senso che per carità l'idea, come diceva il vostro collega, mi fa piacere sentirlo dire che è originale la mia idea, però di mio non è che ci sia sto granché, insomma voglio dire, se siamo onesti con noi stessi ci rendiamo conto che forse l'unica cosa che oggi riusciamo a dare di originale è il tempo e il modo con il quale confezioniamo i discorsi. Perché i discorsi sono quasi irrimediabilmente già stati fatti da qualcuno, insomma, poi se andiamo a vedere chi li ha fatti, ci cioè, sarebbe a spararsi, perché cioè, okay, allora ancora non è servito a nulla, a che pro? Però, come dire, uno è testardo. Quindi diciamo che sono una serie di ragionamenti che vedremo anche per chi di voi fa antropologia. Noi abbiamo un paio d'autori di riferimento che sono dei grandi antropologi. Uno è Louis Dumas, del quale parleremo appunto a proposito di questo discorso delle culture e dei modi attraverso i quali all'interno delle culture i diversi orientamenti convivono e si adattano gli uni agli altri. E l'altro è Gilbert Durand, del quale parleremo estensivamente perché è appunto uno dei padri della riflessione sull'immaginario. Quindi nel momento in cui arriviamo all'immaginario ne parleremo abbondantemente. Perciò, appunto, alternative rispetto a quella che è la visione che si propone come unica visione possibile, ma poi di fatto sono perfettamente integrate all'interno di una cultura occidentale che è estremamente ricca, per carità, su questo vorrei che questo fosse chiaro. Il modo per apprezzarne meglio la ricchezza è effettivamente andare a vedere anche quelli che non hanno vinto, perché di fatto poi si tratta quasi sempre di problemi di potere, no? Nel momento in cui alcuni vengono espulsi, vengono marginalizzati, no? Chiaramente Zimmer viene immediatamente alla mente come nome, ma anche Edgar Morin, tra gli altri, no? Perché appunto, come dicevamo, pur essendo uno degli intellettuali più importanti del XX secolo, non è mai entrato nell'Accademia francese, ha avuto, per fortuna direi, un incarico di prestigio all'interno del CNR, come dire, Consiglio Nazionale delle Ricerche, però ecco, non si è mai strutturato. Quindi, per certi versi, oggi potremmo rovesciare l'argomento e dire che i migliori pensatori, quelli che cercano di andare altrove, di pensare diversamente, non li troviamo nell'Accademia, salvo in casi particolari in cui c'entrano per sbaglio come me, per esempio, ma tendenzialmente vengono allontanati perché effettivamente non sono coerenti col paradigma. E come dicevamo la volta scorsa, il paradigma ha una serie di strategie e di tecniche che servono a metterlo al riparo dalla critica, dall'ammassarsi delle anomalie, se vi ricordate quello che abbiamo detto, più o meno va così. Quindi che succede? Che da una parte le anomalie stesse vengono presentate come eccezioni che confermano la regola, come dicevamo, no? Quindi sì, vabbè, capita però, ecco, solo quello, quindi vabbè, chi se ne frega. Dall'altra vengono presentate come circostanze in cui i dati sono stati mal raccolti, ci sono stati dei malfunzionamenti delle apparecchiature, tutta una serie di questioni, diciamo, più biecamente concrete, e dall'altra il sistema opera con una costante censura verso coloro che pensano diversamente. E questo purtroppo è assolutamente evidente e colgo l'occasione polemica per dirlo, la nuova tra virgolette, organizzazione del controllo sull'università va assolutamente in questa direzione. Noi al momento abbiamo una serie di accertamenti costanti sulla qualità della ricerca, sulla qualità delle pubblicazioni, eccetera, che è chiaramente intenzionata ad evitare che emergano voci discordanti. perché le voci discordanti vengono regolarmente trattate come non scientifiche, non accurate, non sviluppate, eccetera, eccetera, perché appunto il paradigma, essendo un paradigma di separazione, non riesce ad ammettere la convivenza di diversi punti di vista, che invece è quello che fa la ricchezza del conoscere, no? Diciamo che mentre prima questo accadeva più o meno con un po' più di facilità, anche se possiamo discuterne, però comunque le maglie del controllo burocratico erano meno invasive, oggi abbiamo, come dire, sposato ancora di più l'aspetto organizzativo, burocratico, gestionale, la faccenda diventa veramente ingombrante e problematica. Soprattutto diventa ingombrante e problematica per voi, nel senso che la selezione del personale, del nuovo personale di ricerca, viene terribilmente influenzata e distorta da una serie di esigenze che non hanno nulla di scientifico, ma hanno assolutamente soltanto lo scopo di mantenere lo statu quo e quindi gli attuali modelli di distribuzione delle risorse, gli attuali modelli di prestigio accademico e tutte queste cose qui. Poi ogni tanto qualcuno si accorge che ci sono pensatori, fior di pensatori fuori dall'Accademia, che non vengono quasi mai presi in considerazione perché, appunto, no? Finché non succede qualcosa, lui lo diceva da mo', ecco, però fino ad ora no. Poi il mondo si sta incaricando in qualche modo di smentire questa prospettiva, purtroppo per certi versi perché è molto faticoso, però diciamo che questo è lo stato delle situazioni attuali. Quindi tenete presente che in quest'ottica, per esempio, può essere utile recuperare l'Angelus Novus di Walter Benjamin, non so se qualcuno di voi ne ha avuto sentore o ne conosce qualcosa. Walter Benjamin, altro grande studioso, anche lui di margini, che poi si è suicidato tristemente seconda guerra mondiale, quando non riusciva a fuggire dalla Francia nazista verso la Spagna. Anche qui un caso estremamente doloroso e interessante, perché Walter Benjamin è l'autore che ha parlato dell'aura dell'opera d'arte, insomma uno degli autori che ha della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, quindi per la nostra cultura è uno dei grandissimi nomi. E tra le altre cose ha scritto questa raccolta di saggi che si chiama Angelus Novus, nel quale questo Angelus Novus è un angelo che è proiettato in avanti ma guarda indietro. E il sapere di Walter Benjamin, che era un sapere cabalistico, perché Walter Benjamin era ovviamente ebreo, quindi farà parte del grande complotto Pippo, Pluto e Paperino, come diciamo noi, dei cattivi del mondo, diceva giustamente, usando la cabala e la scuola sciassidica che è stata importantissima per la cultura occidentale, diceva appunto che è il nostro compito quello di recuperare dal passato i possibili futuri che non hanno avuto una possibilità al tempo. Ed è esattamente questo, perché noi, se avessimo, come dire, no, abbiamo una serie di snodi nella storia, nella nostra storia culturale, che avrebbero radicalmente cambiato il mondo. Non è difficile dirlo, insomma, mo, al di là di tutto, per esempio, abbiamo parlato dell'opposizione fra Parmenide ed Eraclito. Se avessimo scelto Eraclito, avremmo un'altra cultura, chiaramente. Poi c'è stato Paracelso e Galeno, anche lì, no? Le basi della medicina, i modi di concepire la medicina. Paracelso, per certi versi, è il padre dell'omeopatia, la quale c'è ancora, sta tornando per molti versi, però è chiaro che l'approccio galenico, no? Sapete benissimo, la preparazione galenica ancora oggi l'andate a prendere in farmacia, è quello che ha modellato poi, e sono tutte scelte che, guarda caso, tra virgolette, sono coerenti col paradigma. Cioè, in tutti i momenti in cui un'altra voce cercava di alzarsi contro le scelte paradigmatiche profonde per integrarle o modificarle, il paradigma ha vinto. Pensate, per esempio, in ultimo al primo romanticismo di Jena, alla fine del Settecento, che credo di avervelo detto, ma se no ve lo ridico, è quello da cui viene il nome della modernità, perché sono stati quei pensatori a interrogarsi su questa nuova cosa che stava accadendo e a nominarla, la moderne, come dicevano allora. Ecco, lì c'erano le basi per un altro modo di pensare, perché cosa dicevano i grandissimi, che erano Novalis, Schlegel, Schleiermacher, tutta una serie di persone che hanno veramente modificato e cambiato la nostra cultura, anche se noi normalmente, essendo ignoranti come ciabatte, non lo sappiamo. Però Novalis di solito lo si conosce per la famosa faccenda dei romanzi di formazione, no? L'Errigo di Ofterdingen, tutte queste cose, L'Igne alla notte, personaggio incredibile. E loro, interrogandosi come fare a descrivere questo nuovo mondo che emergeva, dicevano: abbiamo bisogno di un pensiero che sia anche poetico. Quindi è il recupero, no? Se vi ricordate quello che abbiamo detto, del problema della visione, dell'intuizione, di altre strategie di conoscenza che però non sono scientifiche. È lì il grande problema, no? Sono quelle che in qualche modo mettono a rischio la solidità e la stabilità dell'io, tant'è che al tempo, vi ricordate, Platone conduce questa guerra senza quartiere contro i poeti per affermare l'importanza della ragione e pone le basi per il nostro sistema di ragionamento, no? Chiaramente in coerenza con l'insegnamento parmenideo, che è quello appunto della stabilità, quindi della solidità, della resistenza in qualche modo, contro il discorso del processo, ovviamente, Eraclitea, che è quello che stiamo cercando faticosamente di riprendere oggi, no? Dopo 2500 anni. Vabbè, che boh, ci ho pazienza. E quindi, ecco, c'è una coerenza sia nell'articolare delle posizioni alternative che nel vedere queste posizioni alternative soccombere. Nel gruppo, insieme a Schlegel e Schleiermacher, c'erano anche Hegel e Kierkegaard, che diventano poi i paladini invece della ragione, no? Della filosofia che conosciamo fondamentalmente, ecco. Quindi anche lì la possibilità di un, no? Le porte scorrevoli dei film c'è stata, però hanno sempre vinto gli altri, hanno vinto quelli per cui siamo qui fondamentalmente, quindi non è probabilmente neanche particolarmente sorprendente. Ora ve lo butto lì perché è divertente, ma facendo le ricerche per questo, a modo mio, no? Come vi ho detto, ovvero sia lasciandomi andare al caso fondamentalmente, sono inciampato in un libro di Osho su Eraclito, che è di una bellezza tra l'altro notevolissima, che dice appunto esattamente quello che stiamo dicendo noi, dice fondamentalmente una cosa, dice guardate che, allora, uno, Eraclito era un sapiente, se fosse nato in India sarebbe stato un Buddha, il problema è che è nato qui e non l'ha capito nessuno, perché no? C'avevamo un modo diverso di vedere le cose, ma dice voi lo chiamate oscuro perché? Perché, e questa è una bellissima notazione, credo che vi debba servire anche come orientamento. Dice, il sapere degli altri, di Platone, di Aristotele, è un sapere che se studi un po' lo impari. Eraclito, devi cambiare te stesso per capirlo. Ed è veramente quello il punto. Cioè, per poter capire Eraclito, devi fare un altro livello di conoscenza, devi salire uno step di conoscenza e stabilire un rapporto più profondo con le cose, mentre gli altri sono in qualche misura più, per quanto complessi, sapienti, quello che volete, per carità, non voglio sminuirli minimamente. Però dice giustamente, mentre gli altri li impari se studi, Eraclito non lo capisci se non t'applichi, se non ti metti in gioco, se non vedi cosa vuole significare, qual è l'importo del suo pensiero, non lo capisci, e quindi è oscuro, chiaramente, no? Poi, ripeto, oscuro fino a un certo punto, perché quando vedremo un attimo meglio il saggio, vedremo che, insomma, oscuro fino a... Dipende quali sono i criteri con i quali cerchi di comprenderlo, appunto, come dice giustamente Osho. E Osho dice anche un'altra cosa, che... secondo la religione, secondo il pensiero induista, se non vado errato, ci sono dei cicli, chiamiamoli paradigmatici, di 2500 anni. E questo è la fine di uno di quelli. Quindi non solo noi oggi, per certi versi, se vogliamo accedere a questo sapere, che è molto scomodo perché chiaramente assolutamente non scientificamente fondato, non solo oggi ci troviamo di fronte a una transizione paradigmatica che è abbastanza evidente, credo, no? Perché la gran parte delle affermazioni sulle quali si è costruito il discorso della modernità non sta più in piedi, da una parte o dall'altra non vediamo più capacità. Ecco, quindi non solo dobbiamo interrogarci sul nuovo paradigma, però se è vero quello che dice Osho, qui siamo al nuovo set di porte scorrevoli per le quali ciò che verrà scelto oggi influenzerà i prossimi 2500 anni. Insomma, è un momento di, no? Grande interesse, grande importanza, uno dovrebbe essere entusiasta del viverlo, se non fosse che è tanto stanco, però a parte quello, diciamo che è uno probabilmente dei momenti più interessanti da vivere di quelli che ci sono stati da molto tempo a questa parte. Quindi ecco, il nuovo paradigma però richiede appunto non semplicemente delle nozioni astratte, non semplicemente delle parole, richiede di mettere in gioco altro, no? Fare scelte impegnative, assumersi responsabilità, cambiare i propri comportamenti, sono cose abbastanza complicate e probabilmente una delle ragioni per le quali appunto il pensiero ambientale e la cura dell'ambiente non riescono a, no? A fare un passo in avanti significativo. Noi sappiamo che il primo discorso sensato sull'ambiente, tra l'altro, viene fatto a Roma, nell'anno 1960, quindi 60 anni fa, spaccati, dal Club di Roma, che comincia a porre il problema, il momento in cui l'ambiente diventa ufficialmente un tema sul quale riflettere, perché fino ad allora non c'era. Come vedete, è tutto un problema di definizione, un problema di presa di coscienza, un problema di mancata presa di coscienza spesso e volentieri, perché nel contesto precedente l'ambiente non poteva essere un problema. Visto che noi l'ambiente lo abbiamo concepito per tutto questo tempo e continuiamo in larga misura a concepirlo come la quinta contro la quale noi facciamo cosa. Quindi quella quinta è sta lì, non abbiamo nessun tipo di responsabilità nei suoi confronti, non abbiamo nessun tipo di problema nella gestione, è per definizione una cornucopia infinita di materie, prime, seconde, terze, risorse, eccetera. Quindi perché porselo il problema? Non c'era, tant'è, no? Dopo la bomba atomica, ovviamente, la questione comincia a diventare un attimo più pressante, chiaramente non solo, ma pensate al tasso di inquinamento della Seconda Guerra Mondiale, con bombardamenti, fumi, cose, scorie nucleari, l'ira di Dio, veleni, armi, insomma, non serve neanche probabilmente che vi faccia l'elenco. E poi il boom industriale successivo, quindi a quel punto, no, cominciava a diventare un po' complicato far finta di niente. Ma ci siamo riusciti fino ad oggi, no? Nel senso che noi ancora oggi abbiamo la trasmissione di impact di cui parlavo prima, che comincia dicendo dobbiamo fare mea culpa noi dell'informazione, perché quando parliamo dell'ambiente intervistiamo uno, no? A favore che dica che la crisi ambientale è responsabilità dell'uomo, e poi intervistiamo un altro che dice che non è vero. Quindi la gente a casa pensa che siano due posizioni più o meno simili. Invece noi oggi, perché non era questo il caso qualche anno fa, però oggi, abbiamo il 97% della comunità scientifica che non ha più alcun dubbio. Cioè quello che sta accadendo è responsabilità umana. Fine. Ma poi magari c'è anche qualche altra dinamica che sarebbe andata più o meno in questa direzione per conto suo, però diciamo che noi abbiamo un tale impatto, appunto non a caso la trasmissione si chiama Impact, sull'ambiente che non possiamo far finta di niente, dovremmo assumerci le nostre responsabilità. Problema come? Chiaramente, no? Abbiamo detto, abbiamo visto, anche lì greenwashing, green economy, tutta una serie di questioni che tendono a trasformare la questione ambientale in qualcosa di accettabile da parte del sistema, e io temo su questo di non essere particolarmente d'accordo, anche se probabilmente è lo step inevitabile, il primo step inevitabile, ovvero sia riuscire a convincere il sistema economico, che al momento purtroppo è talmente invasivo da essere praticamente canceroso, del fatto che c'è un problema ambientale che conviene anche adesso affrontarlo, e poi cercare di fargli capire che la convenienza non è economica, ma è di sopravvivenza della specie, no? Perché come dicevamo, come dicevano, come richiamava alla mente l'autore del programma, questa sarebbe, se ci estinguiamo, la sesta estinzione di massa della storia della Terra. Quindi la Terra sta sempre qui. Quelli che ci stanno sopra no, quindi non è che salviamo il pianeta, no? Questa cosa, questo slogan è bello, ma è una balla. Il nostro problema siamo noi stessi, perché il pianeta rimane. Ci metterà qualche tempo a smaltire, succederanno cose, verranno altre questioni, altre creature, però ecco, le quali probabilmente troveranno i ponti romani, ma non troveranno i nostri grattacieli, perché siamo talmente bravi a costruire che fra 100.000 anni magari quelli ancora stanno lì, mentre di noi sarà rimasto quasi nulla. Ad ogni modo, il punto centrale è appunto questo: rimodulare il messaggio, trovare dei modi per far sì che, dopo aver posto il problema, aver fatto sì che la gente capisca che c'è il problema, che già qui, no, visto che abbiamo fior di negazionisti dappertutto, non è così semplice, e poi in qualche modo cercare di affrontarlo e di modificare i quadri di comprensione della realtà, perché appunto la realtà è qualcosa che noi facciamo. Non è qualcosa che esiste. Prego. Diamine.
Più che una domanda è una specie di, come posso dire, considerazione. Adesso che ha parlato dei negazionisti, no? Come fa una nazione, se il proprio presidente è un negazionista a livello soprattutto della crisi ambientale, a capire effettivamente il problema? Cioè, nel senso, mi riferisco all'America.
Non lo capisce.
Perché io mi ricordo qualche anno fa, un paio di anni fa, adesso non vorrei sbagliarmi, che Trump aveva affermato che il riscaldamento globale non esiste perché è migliore fa freddo. Questa cosa mi è rimasta in testa, non... ma se un... che è assurda, però vabbè. Ma se un presidente, un capo di Stato, comunque una persona molto influente, perché può essere, per quanto mi riguarda, è una persona da imitare come la peste, ok? Però, soprattutto a livello culturale. Però se effettivamente lui ormai c'è, è un presidente, quindi comunque ha influenza, come anche sul fatto del Covid, che diceva no, è appunto un'influenza. Però come, cioè, non dovrebbero esserci delle linee? Lo so, ho fatto la domanda sbagliata, però.
Cerco di non dire cose mano a mano che parla, anche se però, ormai sono bravo, ci riesco a non dirle spesso e volentieri.
No, perché la mia domanda, il mio dubbio, più che altro, perché è una domanda che non è che ci può essere una risposta, ma una persona così influente, e comunque in America ci sono tantissimi scienziati validi, e anche più bravi alcuni anche italiani, come fanno a non dare una specie di obbligo, tra virgolette, a una persona così influente sulle cose che effettivamente la comunità scientifica è d'accordo? In questo momento lei mi dice che il 97% delle persone, comunque degli scienziati ovviamente, si è resa conto che il problema siamo noi, poi arriva lui e le persone più ignoranti seguono lui. Il problema delle persone ignoranti sono molto più delle persone intelligenti. E come fanno ad arginare?
Cioè, allora, non so se avete sentito a casa, ripeto brevemente lo stimolo della vostra collega, cioè come si fa, se un capo di Stato è negazionista, a sperare che la cultura della quale, diciamo, vive la sua nazione poi capisca e si adegui? Ecco, non lo si spera, infatti il problema è esattamente lì. Diceva giustamente la vostra collega, c'è un problema di ignoranza, però diciamo che la sua osservazione mi porge il destro per fare un discorso che facevamo anche con la mia collega in macchina, ed è molto attinente al testo di Beck, quindi siamo sempre nella questione. Allora, bisogna considerare alcune cose, tanto per dirne una, il fatto che se c'è un presidente negazionista, c'è di fatto una maggioranza negazionista nel paese, perché il presidente non è che è capitato lì per sbaglio, purtroppo siamo drammaticamente consapevoli di questo, sia per quanto riguarda Trump che per quanto riguarda Bolsonaro, che vabbè, basta, però insomma, ecco, diciamo, ci sono delle spiacevoli conseguenze del fatto che siano guariti, mettiamola così, sarebbe stato molto più carino altro, però vabbè,
diciamo più che altro con l'impatto, non che debbano stare malissimo, dico che se avessero preso il virus in una maniera un po' più non normale,
oddio, io direi che su Bolsonaro qualche dubbio possiamo farcelo venire, perché non se ne sente parlare da mesi, quindi secondo me.
Però per esempio anche Trump, o noi con stupidamente questo predatore, mi viene la pena dopo solo nominarlo, comunque avendo dei personaggi pubblici, perché volendo o non sono personaggi pubblici influenti per determinate sfere, che sono la maggioranza, come dicevo prima, e anche loro con combinazione, perché alla fine il virus è quello, sono stati fortuna loro toccati poco, diciamo, sono usciti da Trump, ha detto no, tra l'altro è stato pure cancellato un tweet.
Non me lo ricordi, per favore, sì, dopo. Sì. No, la cattiveria.
Però nel senso, cioè loro, non essendo neanche stati toccati così tanto, è peggio, perché paradosso peggio, perché dicono ok, sono guarito, quindi non è un problema.
Ma infatti era quello che temevo, quando ho sentito che sarebbe, che era positivo, ho detto mo vedrai qui, o ci lascia le penne o ci rompe l'anima per tutto il resto, detto, infatti. Vabbè, ad ogni modo, a parte questo, la questione è una questione... Olà, non sentiamo niente?
Microfono.
Il microfono si è staccato.
Hai il microfono staccato?
Bene. Mi sentite?
Adesso sì.
Oh, scusi, No, io più che altro mi sono posto la domanda del perché abbia contratto il virus sotto campagna elettorale.
Sì, lo so, sì, per certi versi. Diciamo che il fatto che non parlino più della moglie mi fa pensare che possa essere capitato per sbaglio, perché ho l'impressione che la moglie non stia versando in particolari con circostanze positive, sennò ci avremmo pure lei lì tipo stendardo. Però certo che se io fossi uno spin doctor avrei pensato che probabilmente questa era la strategia vincente per recuperare un po' dei punti. Diciamo che. Esatto. Però no, vediamo un po' che succede. Sì, no, ecco, purtroppo diventa una questione quasi un po' complicata da girare, perché poi appunto capitano le cose e capitano esattamente come dovrebbero capitare, ma vabbè. Ad ogni modo, diciamo che a sto livello di complotto ci arrivo, può essere benissimo messo in atto, insomma, poi dopo no, perché richiederebbe troppe competenze che non mi pare che abbiamo. Però la questione E qui è interessante anche perché mi è venuto in mente mentre parlavamo in macchina, quindi diciamo che me la metto in modo, il modo migliore che riesco ad architettare, perché non ci ho mai pensato ancora così specificatamente, è che uno dei grandi problemi del sapere contemporaneo, che è di per sé un sapere estremamente progredito, estremamente avanzato, e che sta mettendo in dubbio da solo le sue fondamenta, quindi già questo, no? È abbastanza spiazzante. Ma è un sapere che si è costruito in modo esoterico sin dall'inizio, quindi è un sapere che per definizione non è di tutti. È un sapere che sta divorziando sempre di più sulla linea immaginale di cui stiamo parlando dal contatto con la materia. Quindi il paradosso qual è? Che noi partiamo con una rivoluzione scientifica che si afferma come empirica, ovvero sia come in grado di, no, avere le famose
Validità.
pezze d'appoggio, i famosi dati che sono concreti e incontrovertibili, ma nell'animo, come abbiamo visto, di separazione, di abbandono della materia della nostra cultura, sti dati pian piano diventano evanescenti. No? I dati oggi non ci sono, non c'è un qualcosa che tu puoi testimoniare direttamente come era l'inizio. La rivoluzione scientifica fino a un certo punto è coerente con se stessa perché si fonda su delle evidenze, no? Non a caso le parole stanno lì. Evidenze vuol dire che sono, no? Indiscutibili. Ecco, questo, quell'idea del dato qual è? Oh, i dati che abbiamo noi oggi non lo sono affatto indiscutibili. No, i dati che abbiamo noi oggi sono sentito dire, sono atti di fede, perché da una parte vanno ad attingere dati, diciamo, si costruiscono in sfere che sono al di là della possibilità dell'esperienza diretta. Diciamo, la fisica quantistica, no? Ma arriva uno con un pezzo di carta con una linea e mi dice questa è una particella. E io devo dire, già, va bene, ne fido, no? Che è quello che dice Bruno Latour, dice Latour, dice, queste cose esistono nelle macchine, fuori dalle macchine non c'è nessuna garanzia che ci siano, perché, no? Come facciamo a testimoniare un quantum o uno dei tanti, un muone o tutte queste generazioni di particelle che man mano, no? Lievitano? Ecco, non le possiamo testimoniare, no? Ma non possiamo neanche testimoniare altre cose, e questo non poter testimoniare diventa a un certo punto la ragione della negazione, se ci pensate, no? Che dice il terrapiattista? Io la terra la vedo piatta. È come se Cartesio non avesse mai parlato, perché voglio dire, per carità, recuperiamo le basi, no? Che diceva Cartesio, i sensi ti ingannano, perché allora se ragioni così la luna probabilmente è grande come una moneta da 100 lire. Questa è l'idea generale, no? Però lui vede la terra dritta, vede la gente dritta, no? Anche in Australia non stanno a testa in giù, quindi evidentemente la terra, no? Ecco, quindi vedete che sono delle dinamiche che in effetti, come dice Beck, possiamo ricondurre al successo dell'impresa moderna. Perché l'impresa moderna mette a disposizione un sapere che è sempre più sofisticato, però è sempre meno alla portata della gran parte. Ecco perché.
È più
Scusami?
facile negarlo, mi viene in mente sentendole parlare
Esatto.
dall'allunaggio. Se
È
preferite.
sì, con la famosa bandiera che
Io la
sventolava e tutte
sorprendo,
le
esatto.
varie cose, no? Diciamo che
Poi,
anche lì il fatto che siano
però un
allunati proprio in
pochino
quel
fa.
momento contro i russi c'ha una serie di cose, possiamo parlarne, l'hanno fatto, non l'hanno fatto, non ne ho la più pallida
Fa
idea. Però di
intendere
fatto.
paradossalmente una cosa molto più moderna che invece le scoperte scientifiche di centinaia di anni fa, nel senso.
Oh, e questo però è discutibile perché parlavamo dei Novax, e voglio dire, infatti quello che dicevo io dico i Novax, per carità, possono avere tutte le idee che gli pare, però noi abbiamo una storia medica alle spalle di una serie di malattie problematiche, devastanti, pandemiche, che sono state sconfitte grazie ai vaccini. Quindi voglio dire, non è che questa cosa me la sono inventata, né è no, un complotto che qualcuno ha ordito, perché lì avevamo 18 milioni di morti con l'influenza, con la spagnola un secolo fa, ma no, direi che tutto sommato siamo diventati 8 miliardi non a caso, eppure su questo si potrebbe discutere estensivamente se è stata una buona idea, però insomma ormai è successo, quindi non è che si può tornare indietro. Però di fatto, appunto, il modo in cui il sapere si sta costruendo e dei paradossi e delle contraddizioni intrinseche al sapere stesso stanno mettendo drammaticamente in luce quest'altra serie di processi problematici, perché appunto oggi il sapere è talmente raffinato e talmente esoterico da essere facilissimamente discutibile, no? Perché di fatto non c'è qualcuno che ti può dire questo è l'atomo, Non c'è, già l'atomo, che insomma, no, ormai fa ridere i polli l'atomo, però ecco, già l'atomo, la molecola, tu non la vedi, quindi che volevo fare? Non è più, non c'è più quella connessione diretta tra esperimento e verifica che era, diciamo, nelle corde dei nostri padri, dei grandi fondatori della Royal Society. Io vi ricordo sempre, lo dico sempre, che prima della Royal Society è venuta l'Accademia del Cimento di Firenze, quindi anche lì avremmo portato lo standard di queste cose, no? Poi ovviamente noi, non so perché, ma ci perdiamo strada facendo e quindi rimane la Royal Society, rimane l'Académie Française, rimangono tutte le grandi società estere, dell'Accademia del Cimento non parla mai nessuno, però di fatto siamo stati anche lì tra i primi a porci il problema e cominciare a perseguirlo. Allora, se vogliamo parlare un minimo di questo, le procedure di fondamento della Royal Society e di costruzione del sapere scientifico, delle basi del sapere scientifico, erano completamente diverse da quelle che ci immaginiamo, da come poi ci sono state raccontate. Nel senso che la Royal Society si rendeva conto della necessità di un sapere neutrale. Però diciamo che aveva una serie di, come dire, esigenze un po' particolari del periodo, tra l'altro, e pur proclamando certe cose, certe procedure, certe necessità, poi ne metteva in pratica altre. Allora, questo è interessante perché, è una delle idee fondamentali di Bruno Latour, che è uno dei grandi, come li vogliamo chiamare, socio-antropologi anche lì di fatto, ai quali facciamo riferimento per comprendere queste cose. Se volete leggere Bruno Latour, fatelo, perché sono delle letture magnifiche, cioè vita di laboratorio, cioè non siamo mai stati moderni, cioè sono lezioni sull'ambiente a sfare pure lui, chiaramente, perché poi va a finire lì. E cosa dice Latour? Che la modernità si fonda su questo strano meccanismo in cui proclama delle cose a livello teorico, a livello ideale, a livello universale, no? Tutti questi aggettivi rigorosi che ci piace sempre mettercelo, ma poi nella prassi non le fa. Nella prassi fa tutt'altro e lo nega. Quindi lui parla di una doppia costituzione: da una parte ti mette lì i dati come se fossero, no, automaticamente generati dalla realtà, che è la pretesa che noi continuiamo a intrattenere oggi, dall'altra tutto il procedimento, il lavoro che serve a fornire questi dati, a rendere questi dati, a crearli, perché i dati non è che scaturiscono da per terra, ma te li fai, quello non ne parliamo. No? E quindi questi dati assumono questa, come dire, aura a loro volta di impercettibilità quasi sacrale, no? Hanno i dati, come, davanti ai dati noi alziamo le mani, ma perché? Ci siamo mai chiesti perché? Perché questi dati sono numeri, numeri che abbiamo fatto noi con una serie di procedure che non finiscono più, normalizzazioni, modifiche, creazione di strumenti ad hoc per generare quei numeri, ritaramento degli strumenti se non funziona, un'ira di Dio dietro ai dati, cioè aggiustamenti statistici, cioè qualsiasi cosa. Dimmi. Come, scusami?
Non potrebbe essere vista come una derivazione bayesiana.
Guarda, ci sto scrivendo un saggio proprio paro paro sopra. Sì, decisamente. Dal mio punto di vista non è altro fondamentalmente. Dice la vostra collega, ma non è una derivazione bayesiana questa razionalizzazione, direi io, perché razionalità è un termine che terrei salvo in tutto sto casino. Però assolutamente questo, quello è il problema. E nella fattispecie, secondo me, è anche una manovra di potere, ovviamente, perché chiaramente abbiamo detto che disporre dei dati, come oggi dimostra Big Data e tutti i grandi magnati di internet, è potere, no? Informazione è potere. L'hanno capito anche prima, chiaramente, però appunto dobbiamo anche in qualche misura lo localizzare storicamente queste procedure e queste esigenze. Perché la Royal Society nasce quando nasce e si comporta come si comporta? Queste cose vanno in qualche modo messe in luce e discusse. E lo facciamo nella prossima frazione, perché adesso ci facciamo un minimo di break. Grazie. No, che poi abbiamo fatto due chiacchiere con le vostre colleghe in presenza, come dire. Abbiamo risettato un attimo le cose. Allora, dicevamo, chi è interessato? C'è un autore che si chiama Stephen Chapin, Chapin, che sta lavorando su questa cosa da un po'. Ha scritto La storia della rivoluzione scientifica, ha scritto una serie di saggi che si chiama, io ce l'ho in inglese, si chiama Never Pure, Mai Pura, tanto per appunto, parlo della scienza chiaramente, no? E nei quali appunto ricostruisce attraverso i diari dei protagonisti della Royal Society, i vari Hooke, i vari grandi, Newton, ovviamente, anche se saprete che Newton è una figura molto, molto controversa, anche se paradossalmente non sembra, poi magari ne parliamo un po' meglio, ma comunque ricostruisce appunto le procedure della Royal Society, in particolare alcuni macchinari che al tempo cominciavano a essere prodotti, quello che per l'esperimento del vuoto, le pompe, no? Tutte queste cose qui. E quello che ne viene fuori è appunto una, come dire, necessità di ottenere i dati, no? Di farli in modo che rispondessero a quello che si voleva per certi versi dimostrare, no? Perché c'è sempre questa questione: nel momento in cui il dato non è più un dato oggettivo e quindi è frutto di procedure, chi mi garantisce che tu non stia adottando le procedure più utili a far sì che il dato dica quello che tu vuoi che dica e non viceversa? Insomma, ci sono, chiaramente si aprono una serie di discorsi abbastanza complicati in proposito, però facciamo un passo indietro e interroghiamoci su sto benedetto dato, almeno un minimo della cosa, non ne facciamo una lezione, ci sarebbe da farci un semestre sano perché è una cosa lunga, però diciamo che qual è il motivo? Il motivo, come forse vi ricorderete, è che il sistema precedente, che era un sistema che si fondava sull'autorità, no? Il famoso ipse dixit, era saltato al momento in cui si era attuato, era venuto in essere lo scisma luterano fondamentalmente. Perché? Perché della cultura ante protestantesimo noi possiamo dire con certezza una cosa, ovvero sia che era una cultura comune a tutti, folle, no? Per certi versi, però di fatto era quello che succedeva. Tutti quanti, sia che fossero laici o religiosi, sia che stesse dovunque fossero, diciamo ovviamente in Europa, perché poi il resto del mondo chiaramente non s'applica, ma erano d'accordo sui fondamenti, no? Cioè tutta la patristica, tutta l'attività di Tommaso d'Aquino, tutto lo sforzo mirato a conciliare fede e religione, fede e filosofia, che forniva a tutti quanti un fondamento comune, no? Diciamo un paradigma, se vogliamo adottare la strategia cuniana, all'interno del quale appunto si potevano argomentare cose sulla parola di quelli che avevano scritto, che avevano detto, eccetera, normalmente appunto ritenendo che chi era venuto prima fosse migliore. Nel momento in cui Lutero pubblica le tesi, quindi all'inizio del 1500, questo discorso non funziona più, perché è chiaro che chi è fedele di Lutero e quindi sta rigettando tutta una serie di assunti fondamentali del cattolicesimo fino ad allora egemone, non può più accettare San Paolo come autorità condivisa, no? Non può più accettare San Tommaso, non può più accettare nessuno, perché ci sta dicendo che erano menzogneri, erano comunque esponenti di una prospettiva, di una visione errata, e di conseguenza quello che crea le condizioni perché faccia avanti un nuovo sapere è esattamente questo crollo del fondamento comune del paradigma precedente. Quindi tutto va riarticolato, non si può più discutere nei vecchi modi, perché i vecchi modi, a parte che erano diventati piuttosto, come dire, faticosi già di loro, se andate a leggere le varie procedure, no? E vi ricordo che noi, che siamo quelli moderni, come dice Latour, usiamo ancora oggi i termini che si usavano al tempo, no? Discussione della tesi, il controrelatore, cioè tutte queste figure, ma poi di fatto credo che avrete assistito, voi siete nella magistrale, quindi la tesi l'avete fatta, vi è sembrata una discussione? Cioè vi è sembrato che qualcuno vi abbia preso le petto e vi abbia chiesto conto di quello che avete scritto? O avete presentato una tesi? Ah, voi dovete farlo? Vabbè, lei no, però insomma di fatto ve ne accorgerete, insomma. Il controrelatore stesso, di fatto, oggi come oggi, che fa? È diventato un correlatore, ma non c'è più il problema della discussione. Invece, ai tempi si discuteva come, si sostenevano. no, i termini non sono casuali, si sostenevano perché tu dovevi arrivare a dire qualcosa di nuovo basato su quello che c'era precedentemente e articolandolo contro quelli che ti chiedevano conto di quello che avevi fatto. Quindi insomma era una cosa, oggi questo ancora sopravvive in parte in alcuni consessi, non so, in Francia per esempio quando vai a dibattere il titolo di Stato ci stai anche 4 ore, allora lì comincia a essere, come dire, impegnativo. Alcuni dottorati ancora oggi sono più o meno costruiti in quest'ottica, però si tratta di esperienze molto meno diffuse. Di fatto noi abbiamo tenuto quel vocabolario, no? Continuiamo a rifarci a quel tempo mitico, però insomma diciamo che l'università oggi è altro, no? Chiaramente. Però appunto quel tipo di sapere già abbondantemente in crisi perché eravamo arrivati ai famosi sufismi, bizantinismi, quanti angeli danzano sopra di un ago, no? Tutte quelle battute che si fanno, per di fatto sono anche storicamente fondate. Però il colpo di grazia gli viene appunto da Lutero e dall'avvento del protestantesimo. Uno dei grandi problemi che noi abbiamo come particolarmente cultura italiana è che tendiamo a dimenticarci che c'è il protestantesimo. No, essendo noi comunque, avendo il Papa qui dietro e tutto il resto, diciamo che di solito non teniamo presente quanto sia stato importante il protestantesimo nella cultura occidentale. Invece il protestantesimo, in particolare alcune sue, diciamo, chiamiamole correnti o comunque articolazioni, sono state assolutamente centrali. Vedrete che, per esempio, la grandissima parte dei grandi pensatori dello 700-800 erano pietisti. E il pietismo era una delle varianti del protestantesimo che è più simile, più prossima a noi, tant'è che il welfare sia in Germania che in Italia è piuttosto simile, no? Perché c'era questa preoccupazione per la comunità, questa preoccupazione per l'aiuto agli altri. Altre correnti che invece non si articolavano in alcun modo così, i calvinisti, gli urlatori, tutta una serie di famiglie problematiche, erano talmente pallose che sono state cacciate via perfino dai loro correligionari, sono quelle che sono finite negli Stati Uniti, poi no, te chiedi come mai, diceva la vostra collega, sì, diciamo che viene abbastanza di conseguenza. Se siete dei lettori forti, c'è uno dei miei autori preferiti che si chiama Neil Stephenson, che ha scritto quello che è il ciclo barocco, sono 3 romanzi da 1300 pagine l'uno più o meno, che ritraggono esattamente questo, la nascita della Royal Society e la nascita del sistema economico. E sono bellissimi, sono di una bellezza rara, devo dire la verità. Sono uno strano esempio di prosa narrativa storica e di fiction, perché c'è parecchia fiction anche, ma lui è veramente, ha ricostruito quel periodo in un modo incredibile. Ed è straordinario perché appunto ti rendi conto di quello che c'era in gioco, perché appunto noi semplifichiamo, a noi ci viene in mente l'equivalente di Margherita Hack a un certo punto, no? Se si è affermato contro il clero e abbia detto cose, ma non è vero per niente, cioè, lo stesso Galileo non pretendeva di dire cose diverse, lui pretendeva di dirle meglio, le stesse meglio, che è un'altra cosa, no? Diceva Galileo, il libro di Dio è scritto in caratteri matematici e quindi io lo interpreto meglio dei preti. Non diceva che non c'era il libro di Dio, chiariamo queste cose. Quindi non è che inizialmente la scienza e la religione sono opposti, è chiaro che poi pian piano andando avanti il divorzio si sostanzia, soprattutto appunto per ragioni anche di potere, di ingerenza, eccetera. Però comunque, tornando a Bomba, che succede? Che già c'erano una serie di movimenti nei confronti appunto di una ricerca nel reale dei fondamenti del sapere più che nei libri precedenti. E poi soprattutto il grande problema che si pongono questi scienziati, che sono una comunità esigua, no? Perché non è che ci fossero le masse di scienziati come oggi, erano un pugno di persone che comunicava con difficoltà perché tra le guerre, le pestilenze, gli incendi, una cosa e un'altra, i servizi postali non è che andassero brillantemente, ma di fatto erano, non so, probabilmente il libro di Newton, se l'hanno letto 1000 persone, al tempo è un miracolo, tanto per capirsi, quindi ecco. Però queste persone avevano bisogno, si erano rese conto che avrebbero dovuto continuare a parlare, ma non sapevano come fare a farlo, perché appunto i fondamenti precedenti non valevano più. E quindi cercano nell'oggettività del dato il territorio neutrale d'incontro. Ecco perché i dati vengono costruiti in prima battuta come privi di bias, privi di tendenze, possibili quindi da essere utilizzati sia dai protestanti che dai cattolici, senza dover mettere in gioco la fede, senza rischiare la pelle, perché vi faccio presente che al tempo si moriva per fede, non era ancora sta cosa tranquilla, no? A parte le guerre, ma c'erano appunto le inquisizioni, c'era insomma un sacco di cose, un sacco di motivi per i quali andare in giro travestiti, come dice poi d'altronde il Cartesio, che Nietzsche definisce un maledetto cristiano, tanto per capirsi, no? Quelle cose lì, perché era proprio veramente l'ipocrisia cattolica a un bel livello, insomma, appunto, gli poteva pensare cose, infatti era anche titolare di pensieri che erano del tutto eretici per certi versi, non so se sapete la faccenda del demone di Cartesio. Cartesio era convinto che Dio non solo ci volesse, non giocasse, diciamo, a carte non particolarmente corrette, ma agisse costantemente per ingannarci. Era paranoico in un modo proprio di quelli trascendentali. Quindi figuriamoci se questo l'avesse detto, no, l'avesse proclamato, che fine avrebbe fatto anche Cartesio. Quindi lui proclamava l'importanza del procedere in disguise, come dicono gli inglesi, mascherati, no? Tu dici una cosa, ne pensi un'altra, le classiche cose che facciamo noi, quindi per carità anche comprensibile. Però ecco, diciamo che dal padre della razionalizzazione del metodo scientifico, uno si aspetterebbe qualcosa di diverso. Vabbè, comunque. Allora, questi dati appunto vengono costruiti come neutrali per esigenze di comunicazione, chiaramente. Ma la raccolta dei dati e il fatto che questi dati diventino affidabili è strettamente connessa alla stima di coloro che fanno le affermazioni. Cioè, se voi andate a leggere le procedure del tempo, quando si dà conto di un esperimento, vi diranno: allora, questi dati sono veri, sono affidabili e oggettivi, perché alla loro raccolta hanno partecipato Tizio, Caio e Sempronio, che sono persone di qualità e di conseguenza affidabili. Quindi, come vedete, sono strategie estremamente confuse ancora, no? Perché appunto, va bene, ok, sono affidabili, però chi lo dice che sono affidabili? No, volendo potremmo andare chissà dove. Poi dopo ovviamente c'erano dei trattamenti matematici che erano resi possibili dalle nuove arti che erano insegnate da Leibniz e Newton in quel periodo, però insomma il tutto appunto portava a una costruzione del dato, no? Letteralmente, la costruzione del dato nella quale entravano sia dati reali, quelli che potremmo dire dati grezzi, empirici, che il contributo di coloro che assistevano, dicevano sì, ho visto che succedeva questo, fondamentalmente. Quindi capite che insomma tra questa cosa e quello che pretendiamo noi c'è già un certo gap. Ci possiamo chiedere peraltro anche, e apriamo un momento anche all'immaginale, come abbiamo detto, perché i numeri abbiano per noi questo fascino, perché i numeri hanno per noi un fascino indiscutibile. Senza entrare troppo nella questione, anche perché devo studiarla un po' meglio anch'io, ma noi di fatto non sappiamo ancora cosa siano i numeri. Li usiamo, ma se dovessimo darne una definizione, anche in campo matematico avremmo delle difficoltà, no? Perché sono delle entità misteriose per molti versi. E che, oltre ad avere un fortissimo fondamento mitico-simbolico, perché vi faccio presente che la numerologia, la cabala, il pitagorismo, insomma, ci sono tutta una lunga serie di tradizioni di pensiero esoterico che si rifanno a delle presunte, no, qualità sia mantiche sia simboliche dei numeri. Ci sono dei numeri che ricorrono costantemente, noi sappiamo perfettamente che ci sono dei numeri che ricorrono e ai quali siamo molto sensibili, no? Poi ci sono dei numeri che sono in qualche misura, come dire, falsamente rassicuranti, le famose costanti. Non so se vi siete mai interrogati in proposito alla costante, cioè la sezione aurea, la costante della velocità della luce, tante altre, la costante di Planck, ma no? Ci sono un sacco di numeri che ritornano e che noi trattiamo, no? Appunto la costante, ma noi mica abbiamo la più pallida idea del perché quel numero sia costante. Sappiamo solo che è costante, perché l'abbiamo verificato, no? Facciamo una serie di cose. Se noi andiamo a studiare il modo in cui il mondo si dipana e cresce, noi troviamo dei numeri che stanno sempre lì. Questo è il punto centrale della cosa. Però non sappiamo perché. Se voi andate a prendere il modo in cui una conchiglia cresce, c'è un tipo di proporzione che è costante, che è la stessa proporzione che c'è nel modo in cui si dispongono le scaglie delle pigne, che è lo stesso modo attraverso la stessa costante che c'è nel modo in cui fioriscono le piante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo nella natura dei numeri, ma noi di questi numeri non abbiamo idea, non sappiamo dire perché quello è il numero e non un altro, pi greco, ma ci sono tutte queste cose che per molti versi no, aprono a una matematica meno rigorosa e meno scientifica. Però al di là di questo, di questo fascino, c'è anche un lavoro culturale sopra che una collega di Chicago ha descritto molto bene in un testo estremamente interessante che è sulla nascita del dato, giusto appunto, no? Si chiama Mary Povey, non vi interessa, ve lo dico solo perché non è che, e ha scritto questo libro dicendo: guardate che noi colleghiamo al numero delle qualità. Ma gliel'ho detto io o l'ha sentito da qualche altra parte? Ah, ecco, non fatti ciò, accidenti. Lo usiamo in tanti, invece sono sempre io. Sì, esatto, stiamo andando proprio lì. Nel senso che appunto i numeri hanno un modo di comunicare a noi dei messaggi che un po' viene da questa loro qualità simbolico-mitica di cui parlavamo, un po' è frutto attento di costruzione. E lei arriva a rintracciare questa genesi culturale dell'affidabilità del numero, appunto, nei mercanti genovesi di fine 200. I quali avevano un problema di status, quindi si tratta ovviamente di una questione anche sociologica, e volevano in qualche modo appunto migliorare la loro percezione presso gli altri. E come lo fanno? Lo fanno inventando la partita doppia e il formato di rendicontazione, no? Che dà la sensazione di essere fatto da persone per bene. Fondamentalmente l'idea è questa, è tutto in ordine, i conti tornano, ci sono le varie colonne, tutti i vari procedimenti di calcolo che sono limpidi e affidabili, quindi noi siamo limpidi e affidabili. Non so se la cosa è chiara. Esatto, sono loro a caricare ulteriormente di tutte queste doti che poi appunto nel 600 diventano le doti del dato, se vogliamo fare questa allitterazione così. Il numero, capite? Quindi la genesi del dato scientifico è qualcosa che parte pure lei dall'antica Grecia per passare attraverso una serie di step mercantili e imporsi poi appunto come il modo per dire qualcosa di incontrovertibile, che diventa poi evidentemente un alibi, perché nel testo di Beck vedrete, no, che non solo, ma insomma noi abbiamo quello per cui parliamo di quello. Vedrete come di fatto oggi sia in atto costantemente una delega ai gestori dei numeri perché prendano decisioni. Perché? Perché la nostra cultura, di fatto, dal mio punto di vista personale, ovviamente ve lo metto lì come materiale di riflessione, è una cultura che si sta agitando da millenni per levarsi le responsabilità di dosso. Il modo migliore attraverso il quale togliersi la responsabilità del mondo è proclamare la sua oggettività e distanza. Non fa una piega. Nel momento in cui il mondo è quello, io che vuoi che faccia? È così. No, sono assolto. Automaticamente non ho più responsabilità, non devo più render conto delle mie scelte alla faccia del fatto che appunto dovrebbe essere quello, per esempio, il cruccio principale del politico. No? Il politico dovrebbe essere chiamato a prendere decisioni. In nome di cose, no? Pensate a Weber, pensate a quanto ne parleremo nel convegno di dicembre. Però l'idea è quella, il politico è quello che prende decisioni. Oggi il politico non decide niente. Il politico crea tavoli di lavoro da tutte le parti, crea comitati, chiama gli esperti, chiede agli esperti che gli dicano che deve fare. Gli esperti in qualche modo si mettono d'accordo, ma qui veniamo al secondo problema di Beck. Oggi gli esperti sono tanti, no? Milioni di milioni, come diceva ai tempi. L'esperto di Negroni vuol dire qualità, tanto per parafrasare le vecchie cose. Allora, ecco, il problema qual è? Che purtroppo la figura dell'esperto è figlia, no? Della lettura buffonesca, come la definisce Gleick, della scienza di Laplace. Qual è la scienza di Laplace? La scienza meccanica, la scienza, diciamo, nella quale esitano quelli della rivoluzione scientifica fino a quando non arriviamo purtroppo per loro, alla fine dell'Ottocento, a tutti quelli che cominciano a pensare diversamente. Però quel tipo di scienza cosa pretende? Pretende che il mondo sia soggetto a leggi, affidabili e non, come dire, non soggette ad errore, no? E di conseguenza sia prevedibile, gestibile, dominabile, migliorabile, quello che volete. Questo è un po' il grande problema. Quindi perché? Perché c'è un sapere che è quello, no? Visto che è oggettivo, d'altronde discende da lì, no? Come si dice in geometria, dalle ipotesi discende, no? Questa conseguenza, questo vogliamo chiamarlo corollario delle affermazioni principali, quello è. Quindi la scienza si proclama veritativa, no? Il famoso eccezionalismo cognitivo è questo, ovvero sia che la scienza attraverso le sue procedure, oramai messe a punto lungo l'arco di 400-500 anni, è in grado di dirti la verità. E quindi la verità è una, su questo siamo più o meno tutti d'accordo in quest'ottica. Quindi l'esperto è quello che ti dice la verità e tu stai a posto. Ora, il problema qual è? Che noi sappiamo perfettamente, soprattutto oggi, che questa verità scientifica non c'è mai stata. Di fatto c'è stato un paradigma, una posizione, una teoria che di volta in volta ha vinto sulle altre, diventando poi quella che tutti dimostravano e accettavano e alla quale si conformavano. Ma questo non vuol dire che sia vera, vuol soltanto dire che è stata quella che si è venduta meglio. Noi sappiamo perfettamente, questo poi si riproduce anche in tecnologia, ovviamente, come probabilmente saprete, se voi andate a fare una storia delle tecnologie più recenti, scoprirete spesso e volentieri che non è affatto il migliore che vince, vince quello che ha migliori contatti, che sa vendersi meglio, che ha delle facilità particolari nei processi di creazione, ma non è il migliore. Voi forse non vi ricordate manco più cosa sono, ma c'erano le famose videocassette VHS. Ecco, le VHS erano il peggior formato disponibile sul mercato. Le Betamax erano molto meglio, eppure hanno vinto le VHS. Le Betamax.
No,
Vedete.
questo non ho
Perché quelle sono quelle che poi sono rimaste e sono arrivate fino a voi, ma ai tempi, quando eravamo noi, cominciavano i formati e tu non sapevi che diavolo comprare perché c'erano due, tre, quattro tipi di videocassetta e tu dicevi, boh. Poi ne è rimasta soltanto una, come in Highlander, che però non è la migliore, era quella che conveniva, perché era quello il marchio della Sony, che al tempo era una delle più grandi e potenti ditte mondiali, perché aveva delle facilità, era più piccola, perché le Betamax erano una specie di cassetta da frutta, complicato portarsela in giro, quello che volete. Quindi, insomma, per un verso o per l'altro, no? Come d'altronde anche l'MP3 a 128K non è affatto l'algoritmo migliore per ridurre la musica, è quello che conviene di più. Quindi, no? Sono tutta una serie di ragionamenti che ci dovrebbero dimostrare che di incontrovertibile non c'è nulla. Il problema, diciamo, nuovo che mette in luce Beck è che dopo le grandi rivoluzioni, quelle che avrebbero dovuto essere le grandi rivoluzioni dei primi del XX secolo, ci sono tutte le basi teoriche perché esistano diverse teorie in scienza, no? E non c'è verso di dimostrarne conclusivamente nessuna. Quello che noi sappiamo oggi è che la scienza è un'attività incerta. Qual è, che palle, uso sempre questa frase dove devo cambiare, però il problema è che questo gli scienziati lo sapevano, era uno dei punti forti di Newton, tanto per tornare a quello che dicevamo. Perché? Perché la scienza si afferma attraverso un procedimento di prova ed errore. L'inizio dell'avventura scientifica non è la versione di scienza che abbiamo noi oggi. L'inizio dell'avventura scientifica, nelle parole di Newton, è lo stesso che proclama Moran nel suo libro, ovvero dire che abbiamo degli arcipelaghi di certezze che ci permettono di navigare meglio nell'incertezza. E questo è lo scopo, dovrebbe essere questo lo scopo della scienza. Darti una serie di informazioni, di dati, per carità, perché no, che ti permettano di orientarti meglio e prendere le decisioni con un fondamento un tantino più solido. Ma non che decidano al posto tuo. Questo non sta scritto da nessuna parte. No? Perché comunque tu devi farti carico delle conseguenze imprevedibili, no? Abbiamo parlato, se non sbaglio, degli effetti perversi dell'azione in una delle lezioni precedenti. No? A parer giurato. E vabbè, allora adesso vediamo anche questo. Tanto mancava. E di conseguenza, appunto, che succede? Che essendo la scienza di nuovo consapevole della sua incertezza, non c'è nulla che sia conclusivamente dimostrabile al di là di ogni ragionevole dubbio. Il che vuol dire che c'è sempre spazio perché qualcuno, no? Il famoso 3% degli antiambientalisti, per esempio, uno di quelli, s'alzi e ti dica: vabbè, ma no? Quello che dicevano nella trasmissione è che l'essenziale è generare dubbi, perché i dubbi generano ritardi e i ritardi permettono alle grandi aziende che sfruttano, per esempio, i carburanti fossili di continuare a lavorare e a fare soldi. Stop. Non c'è nessun'altra ragione in questo, no? Però lo puoi fare perché? Perché c'è il varco, perché l'incertezza implica che tu non sei mai in grado di spiegare nulla al 100%. C'è sempre quell'1%, 2%, 0,7% che permette a qualcuno di dire: no, non è così, le cose stanno in un altro modo. Questo è il risultato. Il risultato della conquista della scienza, della dimostrazione della sua incertezza essenziale, è che tutto ciò che si era costruito precedentemente, invece sulla base della certezza che doveva conferire la scienza, non regge più. Questa è l'essenza della famosa irresponsabilità organizzata che trovate nel testo di Beck, no? L'irresponsabilità organizzata cosa significa? Significa che tu di fatto non paghi quasi mai per le conseguenze delle tue azioni, perché queste non sono a te imputabili in modo conclusivo, no? Come dire, sappiamo perfettamente, a Taranto ancora si discute se i tumori siano colpa dell'acciaieria o meno. Che no, per qualcuno può sembrare quasi una farsa crudele, però di fatto è così. Perché di fatto tu non puoi dire che è ovvio che X si sia ammalato perché respira quello, perché potrebbe essere ammalato perché fumava, perché aveva delle propensioni genetiche, perché ha fatto un bagno sbagliato quando aveva 15 anni da un'altra parte. Cioè, ci sono una miriade di ragioni per le quali, no? E quindi a quel punto o qualcuno si prende la responsabilità di dire: ti ritengo colpevole, stop, tu di quello che ti pare, ma per me sei colpevole, paghi, oppure nessuno paga. Come no?
Io abitavo a 20 minuti da lì, ho conosciuto anche persone che hanno genitori che hanno perso
Qui, se non sbaglio, c'è un vostro collega che ha fatto gli accertamenti al tempo, che si è laureato con me, che è Paolo Tagliaretti. Sì,
gli
ciao.
accertamenti, da quello che mi avevano detto, era comunque stato loro fatto anche in tribunale, cioè era stato imputato effettivamente all'azienda, perché lì sono morti a veramente valanghe, però non ho mai capito come mai a Taranto non sono mai riuscita a farlo. Perché a Casale mi ricordo che comunque poi lui, mi sembra che il proprietario di questa ditta, poi è scappato, è andato in Germania, è rimasto lì, comunque nel senso. Però il dubbio l'avevano fatto perché era finito in tribunale, quindi in realtà gli stavano dicendo: no, però è colpa vostra, cioè gliel'avevano data la colpa. Non ho mai capito come mai a Casale ci siano, tra virgolette, riusciti, mentre a Taranto comunque
Perché sappiamo
no.
che la costruzione della verità processuale è comunque anche quello un processo, non c'è, come dire, non
Sì, perché lui
c'è,
già ha
no?
avuto
Se sei fortunato, la giuria è
il
dalla parte tua, magari quello trova l'esperto meno in gamba o l'avvocato, perché ci sono tutta una serie di variabili, ragazzi, cioè, teniamolo presente, io vorrei che voi capiste questa cosa. Cioè, noi ogni volta parliamo della realtà come se fosse automatica, non è mai automatica, perché qualunque procedura, soprattutto oggi che viviamo in questa iperburocratizzazione, qualunque procedura apre alla possibilità di distorsioni, di errori, di ritardi, di incomprensioni, di colpi di fortuna, perché ci sono pure quelli, come vedete, noi tendiamo, io purtroppo tendo quasi sempre a mettere in luce gli aspetti negativi, però vale al contrario, no? Può capitare che qualcuno, no, da una situazione apparentemente non assolutamente contraria, riesca a portare a casa il risultato come coloro che. Però lì, se ci fosse stato probabilmente un avvocato più smaliziato, un esperto un tantino più comunicativo, la questione era da discutere. No, perché non c'è modo di correlare direttamente quella sorgente di Ethernet col tumore X. E questo è il problema. Non è al di là delle capacità scientifiche, non hai, no, ci sono adesso, paradossalmente, è più facile farlo con dei batteri, dei virus o dei parassiti di genere, di sorta, perché c'è il DNA e quindi sei perfino in grado di dimostrare che la stessa zecca che ha morso uno ha morso pure quell'altro e l'ha ammazzato entrambi, ma non puoi farlo con certe cose, capite? E poi comunque i dati necessitano di un'interpretazione sempre, ma questo è il punto focale sul quale dobbiamo riflettere, cioè anche per la sociologia quantofrenica, che è la gran parte della sociologia esistente, nonché tutte le altre discipline. Ma l'idea che il dato dica qualcosa è una balla colossale. Il dato è un numero che tu interpreti, che tu definisci, che tu scegli di ritenere significativo o meno. Tutto lì. Quindi, di nuovo, è veramente un'immensa derivazione. Perché non c'è altro, no? Il punto penso che sia piuttosto evidente. C'è un capitolo, ci torneremo pure, ma intanto ve lo accenno: un capitolo del libro di Beck sul potere della definizione, che è esattamente questo il punto, no? E che vuol dire definizione? Vuol dire che tu traduci dei dati in fonte di rischio e preoccupazione a seconda delle tue convenienze. No? Adesso, per esempio, no? La quarantena è diventata di 10 giorni. È scritto, c'è qualche motivo scientifico? No, è che ci conviene. Sei guarito dopo un tampone, non due. È un procedimento scientifico? No, è l'unico modo per cercare di uscire dalle difficoltà oggettive che ci sono. Però tu di fatto sei sano. La definizione di sano oggi è 10 giorni, un tampone. L'altro ieri era 14 giorni, due tamponi. E sei sempre lo stesso, non è che sei cambiato, non sei l'altro, capite? Però è quello il punto. E questo vale per le soglie di rischio del veleno nelle acque, per le concentrazioni di polvere sottili, per tutto quello che vi può venire in mente. E quello è il problema. Cioè non c'è nessuna oggettività nel dire che mi fanno male X polveri sottili e non Y. Tant'è che domani probabilmente Y non mi fanno più male. Non so se la cosa è chiara. E questo è il punto. Allora, sarebbe carino, per tornare a quello che dicevamo prima, per avviarci al secondo break, che questo sapere cominciasse a essere riconosciuto come tale dalla gente. Perché la gente, come dice un'altra mia autrice preferita, che è Rebecca Solnit, il laico pensa che esista una sola verità. Quello è il problema. La persona qualunque, i tuoi genitori, i miei genitori, quando gli dicono che le cose stanno così, le prendono per buono. Perché? Perché la loro socializzazione contempla che la scienza dia degli esiti coerenti e unici. Se tu poi vai a vedere la scienza, la apri e scopri che c'è miriade di persone che dicono il contrario, cose che non c'entrano niente le une con le altre, litigano continuamente gli uni con gli altri, scelgono le prove circostanziali che gli fanno più comodo ed evitano le altre. È un continuo, è tutta così la scienza. Capite? Non c'è questo verbo per il quale, ecco, arriva X e ti dice è stato lui, che era quello che c'ha, come dire, probabilmente con una fantasia regressiva verso la religione che aspettavamo tutti quanti dall'esperto. L'esperto è uno che condivide un sapere più o meno quotato in certi circoli, può essere più o meno affidabile, ma sappiamo benissimo che nel momento del processo non gliene può fregare di meno a nessuno che tu abbia tutti i pezzi di carta, le certificazioni, eccetera. Arriva il tuo avversario, quell'esperto Z che nessuno conosce fino all'altro ieri, quello proclama davanti a tutti che tu stai dicendo un sacco di cazzate. E difficilmente è avverso di dimostrare il contrario, perché c'è sempre, no, quella piccola soglia di dubbio alla quale, se sei, come dire, un minimo consapevole e responsabile, devi dire non posso dirlo con certezza. Lo posso dire al 99,9%, ok, lui è l'uno. Arrivederci, grazie. E quindi capite che, no? C'è una serie di cose che vanno messe a fuoco in questo. Però tutte queste cose, e soprattutto questa fiducia, come dire, smodata che noi abbiamo nei confronti del numero, è anch'esso un processo culturale, che oltretutto chiaramente incontra e lenisce le nostre paure, perché a noi piacerebbe avere la possibilità di dire le cose con certezza. Cioè, ci abbiamo costruito tutta la cultura, no? È da Parmenide, il famoso fondamentum in concussum è questo, ovvero sia una base, no? Che è il motivo per cui abbiamo cercato l'atomo, sempre lo stesso. Riuscire a trovare una base sulla quale affermare le cose. E non c'è. E quello è il problema. E non l'abbiamo ancora capito, perché l'atomo si è rivelato una delle più grosse prese per il culo che siano mai state formulate nel mondo. Il sapere scientifico dà mostra di sé in tutti i modi possibili e immaginabili, come un sapere vivace, interessante, utile, ma non in grado di fare quello che aveva proclamato di fare. Quello è il problema. C'è come dire, un tradimento d'aspettative colossale da parte del sapere scientifico, che porta poi ovviamente a concepire il fatto che gli scienziati siano al soldo di Pippo, Pluto e Paperino e quindi producano cose, no? Eccetera, eccetera. D'altronde è quasi ovvio, no? Chi si sente tradito di solito poi odia, no? e quindi tu puoi dire quello che ti pare, ma la terra è fatta a rombo, è fatta a formina di spiaggia, sta appoggiata sui famosi quattro elefanti del mondo disco di Terry Pratchett, che santo Dio almeno è una delle cose più belle da leggere che ci sia in una narrativa del Novecento, però ecco, no, contro qualunque ovvietà, no, le riprese, le fotografie, tutto, NASA, l'ira di Dio, i satelliti, tutto quello che gli permette di lavorare, no? Allora, è uscito qualche tempo fa un tweet di un terapeutista che diceva: c'è gente con noi all around the world. E tutti che ridevano, no? Perché allora, se sei il primo tu a dire all around the world, ma di che parlare? Tutti quanti, è fantastico. 5 minuti. Dunque, aspetta, mi si smontano le cose sotto la mano, è complicato. Allora, ci sono domande, richieste di chiarimento da voi di casa prima che chieda qui in aula? Tutto vi fila abbastanza liscio? Ci sono cose che potrebbero interessarvi di più? O che vengano spiegate o rispiegate meglio? Diciamo che rendendomi conto che si tratta di argomenti abbastanza ostici, una qualche rispiegazione non è che sarebbe fuori di luogo, come dire. Ove siano tutti in linea, probabilmente hanno capito, oppure non, nessuno è ancora tornato in linea, quindi abbiamo questa doppia possibilità. Voi? Tutto a posto? Ok. Allora, vediamo un attimo di articolare ancora un po' meglio su questo discorso della conoscenza e poi, dalla prossima volta, riprendiamo la corporeità. Allora, il punto che mettevamo in luce prima era questo divorzio, giusto appunto, tra corporeità, percepibilità, evidenza dei dati e invece pretese giustificative e fondamenti appunto di asserzioni che poi diventano oltretutto non solo conoscitive ma anche normativo-pratiche, no? Perché oggi come oggi abbiamo visto che le autorità che praticamente ci stanno dettando i comportamenti concreti sono degli scienziati, no? Comitato tecnico-scientifico, i virologi, quello che volete, però insomma di fatto vediamo che gli ambiti, no, cominciano un po' a cedere. E questa cosa è anche importante notarla perché appunto segnala una qualche difficoltà dell'intero sistema, perché vi ricordo che l'intero sistema si fonderebbe sulla iperspecializzazione. Di conseguenza, l'iperspecializzazione vorrebbe dire che ciascuno fa il suo, senza tener conto no, di ulteriori possibili contatti con altri o con altre condizioni. Invece, sebbene si continui ovviamente a proclamare questa cosa e in alcuni settori e momenti la si continui anche a praticare, no? Riprendo l'esempio un'altra volta della selezione del corpo universitario e una svariata serie di altre questioni simili. Però poi nella prassi, appunto, accadono cose che la negano radicalmente, appunto, tipo il virologo che mi dice quello che devo fare, da quando in qua diventa un emettitore di norme. Che titolo ha per emettere norme? Perché il comitato tecnico-scientifico può decidere chi apre, chi chiude, che ovviamente no. Se ci fate caso, è anche una delle questioni per cui ci sono agitazioni, manifestazioni, proteste, perché quelli che hanno il locale X fanno una cosa, quelli che hanno il locale Y ne fanno un'altra, perché loro sì e noi no? Insomma, tutta una serie ovviamente di ripercussioni dal sapere esperto alla prassi di vita che rendono il tutto ancora più confuso di quanto non fosse prima, perché non è manco facile oggettivamente. Però questo discorso riporta in auge quello che dicevamo nelle prime lezioni. Questo è evidentemente il segno, appunto, che il sapere si approssima alla realtà, ma non coincide con la realtà. No? Tant'è che Beck, in uno dei passaggi più interessanti del libro, di fatto, riformula l'assunto socratico e praticamente riecheggia Morà, nel senso che dice: solo oggi noi capiamo veramente cosa volesse dire Socrate quando diceva so di non sapere, cosa che noi interpretiamo in modo piuttosto semplice dicendo: oh, che sono ignorante, quindi per carità va bene perché è vero, sono consapevole di non sapere un sacco di cose, oppure la decliniamo in modo un tantino più elaborato, ma sempre comunque semplice, dicendo: sì, tante cose ancora non le sappiamo, ma le sapremo. Dice Beck: il problema è che qui adesso noi sappiamo che certe cose non le sapremo. Cioè, so che esiste un sapere riferito a delle parti della realtà che io non ho e manco potrò avere perché è fuori dal mio paradigma. E quindi io non lo vedo. Non so se mi spiego. Quindi non è un problema di accumulazione quantitativa di sapere che per il momento mi ha portato fino al livello X, ma poi arriverà al livello Y e poi al livello Z, e quindi alla fine varrà quello che diceva Durkheim ai tempi, no? Che terremo il globo della Terra in un palmo di mano sapendo perfettamente quello che vi accade. Queste sono delle cazzate colossali. Non è vero. Sta cosa noi oggi sappiamo che non può accadere, perché sappiamo che i processi della conoscenza non coincidono con la realtà. E probabilmente manco coincidono con la versione di realtà che abbiamo creato, che è la famosa versione, la famosa sezione finita di Weber. No? Ecco. Però, quand'anche il sapere che noi mettiamo a punto e che stiamo costruendo con tutti i suoi difetti, le sue peculiarità, le sue possibili revisioni, riuscisse a descrivere perfettamente la realtà nella quale viviamo, questa non sarebbe la realtà, sarebbe una versione ridotta della realtà. Come vi ho già detto, questo non implica che il resto della realtà sia bandito. Il resto della realtà è lì, ma tu non lo vedi, no? Che si tratti di frequenze dello spettro visivo, che si tratti di energie delle quali non abbiamo nessuna idea, che si tratti di... Ah, mamma mia, che è un colpo! Mi ha fatto un salto sulla sedia. Che gli è successo? No, no, prego. Quindi dicevamo, non solo appunto non lo conosciamo, però questo nostro non conoscerlo non gli impedisce di avere tutti gli effetti che può avere sulla realtà con la quale abbiamo a che fare anche noi. Perché appunto non è che costruendo la sezione finita noi lasciamo al di fuori tutto il resto. Noi scegliamo delle cose, però appunto, no? Potrebbe esserci la famosa materia oscura che stiamo cercando inutilmente, acquattata qua intorno, e noi non la vedremmo. E magari questa materia oscura potrebbe avere degli effetti perturbativi sui procedimenti, sui flussi di trasmissione dati, sul nostro umore. Non ne ho la più pallida idea, però noi semplicemente non lo sapremmo, né potremmo saperlo. Questo è il punto. Questo è lo snodo che separa il back prima dal back dopo, fondamentalmente, no? Perché nella società del rischio questo discorso era in nuce, ma non era così sviluppato. Condizione umana viene esattamente invece a dire: guardate che da calcolabili i rischi sono diventati incalcolabili. Questo poi lo vediamo meglio, ovviamente, in separata sede, però il punto centrale è questo: noi ci troviamo a fare i conti con una realtà della quale abbiamo una certa conoscenza, una certa comprensione che però è parziale e di conseguenza dobbiamo in qualche modo compensare questa parzialità del sapere con delle strategie che sono in ultima analisi strategie di potere e di comunicazione. Potere la definizione, come dicevamo giustamente, comunicazione amplia la faccenda della messa in scena del rischio. Perché il rischio di suo ha questa inquietante capacità di mettere in crisi la nostra idea di reale, perché il rischio è un irreale che può diventare reale, ma che comunque nel frattempo ha delle conseguenze reali. Quindi, con la semplice dicotomia reale-irreale, che vedremo essere totalmente discutibile anche da un punto di vista filosofico, non capiamo nulla. No? Perché il reale cos'è? Dice Fink, che cito ripetutamente nei miei ultimi saggi, nel momento stesso in cui io menziono un irreale, questo irreale assume un tono di realtà, perché lo sto menzionando, no? Quindi c'è, dopodiché dobbiamo capire che tipo di status abbia, però non è pensabile che non esista, perché esiste. Quindi la realtà è una questione di gradi? Potremmo interpretarla in questo senso, per esempio. Alcune realtà sono meno reali di altre, altre sembrano più reali, ma di reale nel senso alto del termine, la famosa Realität tedesca, non c'è nulla, perché ciò che noi siamo in grado di descrivere, di definire, di utilizzare è comunque una versione semplificata di altro, che può avere una serie di, come dire, comportamenti bizzarri, di qualità che non abbiamo immaginato e ha tante altre cose che, no, per esempio, si spiegano con la famosa espressione ghost in the machine, come dicono gli inglesi. Tu hai delle macchine che fanno delle cose che nessuno è in grado di spiegarsi. Perché accadono? Boh, non abbiamo idea. Perché probabilmente è in gioco, appunto, una porzione di reale della quale non siamo a conoscenza, delle correlazioni fra cose reali che non abbiamo ancora individuato, né che potremmo forse individuare, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che una simile concezione del sapere richiede cautela, più che presunzione. Perché chiaramente ti dice cosa? Che soprattutto all'aumentare della scala dei tuoi comportamenti, il rischio che le cose non vadano come previsto aumenta esponenzialmente. Perché? Perché sono molti di più i fattori che ritenevi non importanti, che non conoscevi minimamente, che possono influenzare il farsi delle cose. Questo è il punto. E spiega il discorso di Morin del fare i progetti, fare dei progetti che siano revocabili. Il problema qual è? Che oggi come oggi noi intraprendiamo di norma dei progetti che sono di una tale scala che già semplicemente le spese per porli, per far sì che possano essere intrapresi, sono tali che poi li devi intraprendere per forza, altrimenti hai buttato centinaia di migliaia di euro, decine di milioni di euro in una causa che tu non vuoi che non funzioni. E quindi pieghi la realtà con l'ennesimo letto di Proguste per far sì che le cose vadano come hai detto tu nel tuo scritto precedente. Poi di fatto non lo fanno, ecco perché gli effetti perversi, no? Come dicevamo prima. E lo stesso definirlo perversi è in qualche modo un segno di infantilismo, perché evoca in qualche misura una volontà contraria e oppositiva, no? Ecco, vedi, lo fa apposta il mondo a non farmi fare quello che voglio. No, sei semplicemente tu che non hai gli strumenti per farlo e pretenderesti di. Quindi, chiaramente, invece di ottenere A, ottieni B, C, D, F, meno A, meno B, non si sa dove vai a finire. Vi faccio presente che le culture tradizionali sta cosa la sapevano benissimo perché dicono la strada per l'inferno è la stregata di buone intenzioni. Tu cominci a fare le cose con tutto il miglior atteggiamento possibile e da quelle cose nascono delle dittature genocide, nascono dei veleni che ammazzano, no? Voglio dire, l'Eternit è da questo punto di vista è anche simbolicamente uno degli esempi più calzanti in assoluto, no? Eternit perché ci piace? Perché è eterno. Stiamo da capo a 12, un'altra volta è fondamentum in concussum, no? Sono quelle cose che nello stesso dirlo spieghi per quale motivo ti affascinino. E quindi perfetto, che vogliamo di più? Un materiale economico, eterno, che non ha nessun tipo di controordine, ecco. Poi ti accorgi che il controordine c'è, però lo stato del sapere al tempo non ti permetteva di rendertene conto, quindi perfetto, andiamo via, costruiamo tutto con Ethernet, ecco là che poi abbiamo decine e decine e decine di casi di gente che ci lascia le penne perché l'Ethernet fa male. Quindi capite che appunto il problema, al di là della formulazione drastica, di Beck, che è vero che ci sono delle cose che non sapremo e manco potremo sapere, ma va accentuato ulteriormente il fatto che ci sono delle cose che ancora non sappiamo e che probabilmente sarebbe molto meglio che sapessimo, perché per esempio questa dell'Eternit è una, o le controindicazioni per tante medicine che vengono tolte dal commercio, o il fatto che certi ingredienti a un certo punto si improvvisamente si scoprono, come il famoso olio di palma, poveraccio, che è diventato, no, il killer di qualunque momento,
Però lì ha
eccetera.
fatto una cosa buona, nel senso che da quello che so, quindi io comunque sono ignorante in materia, non ci so. Cioè, l'olio di palma, per esempio, non è che faccia così tanto male a livello cancerogeno, però la questione della deforestazione era vera. Quindi, ne parlavo con mia mamma l'altro giorno, mia mamma mi ha detto, però c'è l'olio di palma, fa male. Io ho detto, no, non è che fa male, ma evita la deforestazione. Lei giustamente mi ha risposto, ma almeno la gente non lo compra più comunque. Ha ragione,
Ma
è
assolutamente, ma
una cosa
infatti
sbagliata, ma ha
quello che
ragione.
bisogna, appunto, dice giustamente la vostra collega, se non avete sentito, che il ban sull'olio di palma ha, come dire, ottenuto scarsi risultati per quanto riguarda appunto il contributo dell'olio di palma alle malattie, però di fatto ha perlomeno ottenuto come ulteriore conseguenza, non voluta, tanto per cambiare, la limitazione della deforestazione. Quindi questo è il contraddittoriale. No, quando ve ne ho parlato, era esattamente questo, cioè non c'è nulla che di per sé sia tutto cattivo o tutto buono. In qualunque manifestazione, in qualunque accadimento, anche i più terribili, se uno ha un minimo di, come dire, resilienza ed è in grado di fare in mente locale, spesso e volentieri si accendono, si aprono delle potenzialità, si scoprono delle cose, ci sono delle conseguenze che sono auspicabili, no? Questo gli inglesi lo chiamano il silver lining, non c'è nessuna nube talmente brutta e talmente minacciosa da non avere quel bordo d'argento che la definisce, che è il lato positivo, se lo vogliamo cercare, no? Quindi, poi dopo diventa pure questo retorica, purtroppo ormai parliamo di crisi, sembra che ovviamente tutti siamo tutti contenti perché ci sono le crisi, perché finalmente possiamo cambiare le cose, peccato che noi tutto vorremmo tranne che cambiare le cose, quindi sta cosa magari sarebbe carino puntualizzarla con un po' più di attenzione. Però ecco, bisogna ragionare in quest'ottica anche per quanto ha a che fare con l'ambiente, per il tipo di comunicazione, cercare di mettere in luce i pro e i contro, non soltanto i contro, perché i contro purtroppo generano una comunicazione oppositiva che porta alla fuga oppure alla messa in atto di strategie che conosciamo benissimo, che smentiscano, che allevino, che neghino, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo bravissimi a fare come se. Chi non ha letto il mio manuale, c'è, l'ho già detto, il mio capitolo online, quindi leggetelo perché sono appunto una serie di punti che secondo me è importante avere a disposizione e presenti. E pensare soprattutto che il come se non è qualcosa che facciamo ogni tanto, noi facciamo sempre come se, no? Soltanto il fatto che io abbia detto a una collega che la vedo a pranzo, che noi ci siamo messi d'accordo per questa sera a cena e tutto quanto, è fare come se. Perché noi non abbiamo alcuna garanzia che stasera, sto pomeriggio, fra 2 ore saremo ancora qui. Sta cosa è brutta da dire, me ne rendo conto, però vorrei che vi portaste a comprendere che dal nostro punto di vista il fare come se è una strategia evolutiva centrale. Perché non abbiamo altri modi di sopravvivere, se no il fatto che la nostra consapevolezza di una fine inevitabile diventerebbe il famoso fattore paralizzante per il quale non faremmo più niente. Quindi noi di fatto viviamo costantemente mettendo in atto delle tattiche, delle strategie che in qualche misura contrastino questo sapere profondo del limite. La nostra cultura da questo punto di vista è andata probabilmente troppo oltre, no? Negando qualunque limite, affermando la nostra capacità di controllo di qualunque cosa, dimenticandosi che appunto questa capacità di controllo purtroppo con la morte non ha granché a che fare e non vince, no? Quindi succedono le cose che accadono, ecco, quindi, e generando ovviamente un surplus di convinzione che non è del tutto opportuno. Io, il come se è una strategia che ti permette, qui entra in gioco un'altra cosa molto interessante che è la Phronesis, come la cita Jedlowski in uno dei suoi scritti, secondo me più importanti, che è Il sapere dell'esperienza, che è questo sapere di vita. La Phronesis, in qualche misura, è la tua capacità di dirti smetti di fare come se. Esci da questa menzogna rassicurante e affronta le cose come stanno. Credo che l'ultimo. Dal mio punto di vista, questo credo sia il grado finale del saper vivere. Il saper vivere è quello che ti permette di scegliere quando e come rinunciare all'illusione dell'immortalità, del controllo, di tutto quello che ci raccontiamo continuamente. E come vedete, è una questione dinamica, è una questione assolutamente cangiante e con grande spazio all'incertezza, perché nessuno di noi sa quando arriverà quella famosa chiamata, no? Il famoso Beruf di cui parlava anche per certi versi Weber. Quando sentiremo che un argomento è talmente importante per noi da portarci ai sacrifici di cui parlavamo prima con le vostre colleghe, no? Dicevo, Julian Assange, sono anni che vive dentro una stanza, ha una salute che ormai è ridotta a un cencio perché non esce mai, non fa moto, eccetera, eccetera, eppure fatto una scelta che ce l'ha portato, e l'ha scelto lui, no? Di conseguenza ci sono dei momenti in cui, nonostante le tue azioni possano portarti a pagare dei costi incredibili fino addirittura alla vita, le fai lo stesso. Perché? Perché c'è in gioco, no? Esattamente quel tuo essere non chiaro a te stesso, ma che guida i tuoi passi. No? Qui c'è da pensare alla famosa questione della ghianda di Hillman, al fatto della cultura soggettiva come continua progressione e scoperta di sé, no? Ecco, questo è chiaro che non può non avere coincidenza, non avere conseguenza, scusate, non può essere qualcosa che fai ma che ti fa continuare a vivere sempre come hai sempre vissuto, perché se prima non ti conoscevi e poi ti conosci, è ovvio che quella nuova conoscenza si riverbera su ciò che fai, quindi magari decidi che il tuo lavoro non è più quello che ti aspettavi e che vuoi sopportare, decidi che le tante volte per cui hai fatto finta di niente in certe situazioni non valgono più e improvvisamente devi diventare il whistleblower, no? Sapete questa dinamica della parresia, che tra l'altro nei vari saggi c'è una mia collega australiana che ha scritto un bellissimo saggio sulla parresia che, se vi interessa, potete leggere come appunto variante soggettiva in questo genere di cose, no? Quella che normalmente non viene presa in conto perché appunto noi ragioniamo in termini astratti di convenienze, quindi a me non conviene dire le cose, non le dico. Dopodiché c'è gente che le dice e la mia teoria, uff, salta. Ecco, bisogna adattare la teoria alla persona. C'è chi è in grado di mantenere lo sguardo girato da un'altra parte per quasi tutta la vita o tutta la vita, e c'è chi a un certo punto invece, no? Come dicevamo Dylan, quante volte potrai girarti dall'altra parte e far finta che nessuno soffra? Boh, tutti noi hanno una soglia di accettazione, di sopportazione, di scoperta di sé, di preoccupazione etica che varia. Certo, è chiaro che se guardiamo il genere umano alla luce del fucile a pompa di cui parlavamo prima, pare che molti siano in grado di continuare a. Però è vero anche, lo sappiamo, che in questo apparente menefreghismo ci sono grossi problemi di relazione con se stessi e con gli altri, grossi utilizzi di sostanze stupefacenti che tendono a smussare gli angoli della questione, prezzi che si pagano, un sacco di cose. Quindi il problema però purtroppo è che è estremamente complesso, come vedete, no? Adottare delle strategie semplificative, semplificatrici verso il mondo è stato quello che abbiamo fatto fino adesso e non è servito. Quindi continuare a semplificare, secondo me, fa parte del famoso perseverare diabolicum, del quale forse sarebbe il caso che cominciassimo a liberarci. Ok, signori, signore, io credo che per oggi pure il quantitativo di, come dire, materiale da ruminare sia abbastanza significativo, e quindi chiuderei qui, anche perché non credo di poter parlare ancora a lungo, non la faccio più, quindi facciamo conto che ci fermiamo. Vi ricordo il festival, nei limiti della possibile frequentazione. Peraltro, invece, ci vediamo mercoledì prossimo su questi schermi e vi saluto. Arrivederci.
Grazie.